Cari amici di Radio Buon Consiglio, questa settimana rifletteremo su un proverbio svedese. Questo proverbio dice così: non si sente la mancanza della mucca finché la stalla non è vuota. Ripeto, non si sente la mancanza della mucca finché la stalla non è vuota. Ora vedete, l'uomo ha tanti difetti. Perché ha tanti difetti? Come possiamo rispondere a questa domanda? In realtà per due motivi. Il primo motivo perché l'uomo, essendo creatura, ovviamente è contrassegnato dal limite. Solo Dio, il creatore, è perfettissimo. Cioè solamente Dio, che è l'assoluto, l'assoluta perfezione, non ha in sé nessun difetto. L'uomo può tendere, può essere perfettibile, può tendere ad una perfezione relativa, così come tutte le realtà creaturali, ma non potrà mai raggiungere una perfezione assoluta. Dunque, il primo motivo per cui l'uomo ha tanti difetti sta proprio nel suo statuto creaturale, nella sua natura ontologica. Però c'è, vedete, un altro motivo che ci fa capire perché l'uomo ha tanti difetti. Ed è il fatto che l'uomo è stato ferito dal peccato originale. Voi pensate che prima del peccato originale, attraverso il dono cosiddetto dono preternaturale, cosiddetto dell'integrità, l'uomo più facilmente tendeva verso il bene piuttosto che verso il male. Dopo il peccato d'origine, dopo il peccato originale, si è ribaltata la prospettiva. L'uomo tende più facilmente verso il male che verso il bene. È evidente che quando noi parliamo prima del peccato originale ho detto più facilmente verso il bene che verso il male, ma comunque poteva anche l'uomo andare, non era infallibile, poteva anche l'uomo tendere verso il male, tant'è vero che poi ha peccato. Dopo il peccato originale l'uomo è stato ulteriormente ferito, da qui anche la necessità della grazia e via discorrendo. Certo, la prospettiva autenticamente cattolica non è quella dell'antropologia di tipo protestante, di tipo luterano o addirittura di tipo calvinista, dove l'uomo invece viene inteso come totalmente distrutto dal peccato originale, come totalmente irrecuperabile. L'antropologia cattolica non è un'antropologia che ha una connotazione pessimistica come quella appunto luterana e calvinista, però dice comunque che l'uomo con il peccato originale si è ulteriormente ferito. Dunque, per questi due motivi, l'uomo di fatto ha tanti difetti. Tra questi difetti dell'uomo ve n'è uno che è la sua incapacità a valorizzare ciò che riceve come dono e quindi anche a non ringraziare, a non saper ringraziare per i doni stessi che ha ricevuto. Capita a tutti. Ma poniamoci questo interrogativo: quando è che noi iniziamo a valorizzare determinate cose, cioè a conferire valore a determinate cose? Quando, ahi noi, le perdiamo. O corriamo il serio rischio di perderle. Purtroppo è così, anche se non dovrebbe essere così. Una volta mi è capitato, di molti, molti anni fa, di parlare con una persona, con un conoscente, con un amico, il quale già forse non aveva nemmeno compiuto 50 anni, quindi in maniera molto, molto precoce, iniziò a avere dei problemi parkinsoniani, quindi questa malattia un po' degenerativa. E lui era un uomo molto attivo, era un uomo anche che scriveva, eccetera. E per cui poteva continuare a scrivere solamente col PC, col computer, perché ovviamente aveva dei tremori. E lui un giorno disse, parlando appunto della sua esperienza, mi disse, dice, io non ci facevo caso, a quanto fosse bello poter prendere una penna in mano e poter scrivere su un foglio. Adesso che mi riesce difficile questo atto, capisco tutta la bellezza che io avevo. Ora, vedete, questo è un gesto banalissimo, no? Prendere la penna e iniziare a scrivere su un foglio. E noi non ci facciamo caso, chissà quante volte lo facciamo durante la giornata, e non ci facciamo caso all'importanza di questo atto. Però, se lo dovessimo perdere questo atto, allora rifletteremmo, dice, ah, com'era importante poter fare una cosa del genere. Ecco, vedete, purtroppo noi siamo così. Cioè noi capiamo la bellezza di tante cose, il valore di tante cose, quando ahi noi o le perdiamo o corriamo il rischio di perderle. Si tratta, diciamolo francamente, di quella menzogna, perché di menzogna si tratta, secondo cui ciò che abbiamo ricevuto ci sarebbe in un certo senso dovuto. E allora, se ci è dovuto, perché gioirne e perché ringraziarne? Però vedete, se noi vogliamo essere intelligenti, cioè vogliamo capire bene il senso della nostra vita, il senso del nostro essere, il senso del nostro stare nella realtà e nel mondo, ci accorgiamo, ci dobbiamo porre questa domanda: cosa davvero ci è dovuto? Cosa davvero ci è dovuto? E la risposta non può che essere nulla. Nulla ci è dovuto. Cioè tutto ciò che noi abbiamo, l'abbiamo inevitabilmente come dono. E perché questo? Perché Dio non era tenuto a crearci. Dio ci ha creato unicamente, ci ha creati liberamente e per amore. Dio non è che era, diciamo, si sentiva solo, aveva bisogno di una compagnia, per cui ha deciso di crearci. No, questa è una sciocchezza, perché Dio non può avere in sé nessun bisogno, in quanto Dio è l'assoluto. Dio si soddisfa solamente con se stesso. Noi non possiamo aggiungere nulla o togliere a Dio nulla, perché Dio è il tutto. Noi sappiamo anche in teologia che tutte le azioni ad intra, cioè all'interno della Trinità, sono necessitate, quindi il padre non può non amare il figlio, il padre il figlio non può, lo Spirito Santo procede dal padre del figlio, e quindi padre, figlio e Spirito Santo si amano, eccetera. Ecco, queste azioni e anche processioni intratrinitarie sono necessitate, ma tutto ciò che è ad extra, cioè esterno alla Trinità, sono atti liberi. Quindi Dio, la creazione, è un atto in cui è ad extra, e quindi Dio non era tenuto a crearci. Dio ci ha creato liberamente e per amore. Dio non era tenuto nemmeno ad elevarci, una volta creati, ad elevarci alla vita di grazia per farci vivere in comunione con Lui. Lo ha fatto liberamente e per amore. E noi questo, vedete, noi questo stentiamo a capirlo. E allora, per fare in modo che possiamo vincere, riparare questo grave difetto di non saper valorizzare i doni che il Signore ci elargisce giorno dopo giorno, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare il Signore. E allora, prendendo in considerazione il proverbio da cui siamo partiti, proverbio che dice non si sente la mancanza della mucca finché la stalla non è vuota, mutiamo un po', parafrasiamo un po' questo proverbio svedese. E allora preghiamo il Signore che ci faccia sentire la mancanza della mucca anche quando la stalla non è vuota. Anche quando la stalla non è vuota. Cioè noi dobbiamo sempre avere, per restare nel proverbio, il desiderio della mucca anche quando abbiamo la mucca nella stalla. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qua, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Vi saluto tutti caramente, Ave Maria.